Buongiorno a tutti, riprendiamo dopo una pausa natalizia abbastanza lunga con un ospite d'eccezione, un po' una sorpresa. Abbiamo il nuovo parroco di San Domenico, Don Daniele Troiani, e siamo veramente molto felici di averlo tra noi, reduce dalle fatiche natalizie, da un'influenza comunque qui gagliardo. La nomina di Don Daniele, che è venuto in parrocchia a settembre, se ricordo bene, era attesa con trepidazione perché avevamo avuto per 10 anni Don Peppe, che aveva rianimato la vita parrocchiale. Però appena l'abbiamo conosciuto ci siamo detti tutti: siamo cascati bene. Siamo cascati molto bene, perché ha tante qualità, al di là del modo con cui si presenta. È giovane, sembra anche più giovane degli anni che ha. Ha un sorriso molto bello, molto accattivante, ma poi si vede che ha una grande spiritualità, una grande fede, qualcosa che traspare veramente dal modo con cui si presenta. Bene, la chiesa di Putignano, dicevamo prima di cominciare, si è rinnovata tantissimo, quindi Don Daniele è tra i più giovani parroci, credo, della città. Ovviamente la domanda sorge spontanea: come fa un giovane di oggi a decidere di prendere la strada del sacerdozio?
Innanzitutto un caro saluto a quanti ci ascoltano, ci ascolteranno. E dopo una presentazione così impegnativa è difficile sottrarsi al ringraziamento. Credo che dovrò sdebitarmi con qualcosa di più serio dopo la trasmissione. E la vocazione, la mia chiamata, essa non è stata un colpo di fulmine. Credo che sia più giusto paragonarla ad un lento e lungo corteggiamento da parte del Signore. Sono sempre stato impegnato in parrocchia, col catechismo, col gruppo giovani, e dopo il liceo classico a Conversano ero intenzionato ad iscrivermi, come di fatto feci, a giurisprudenza, con un ideale molto alto: la scuola notarile, per guadagnare un po' di quattrini. Però, nonostante questo obiettivo nobile e una ragazza alquanto carina, c'era qualcosa dentro che mi rendeva non completo, insoddisfatto. E anche dopo le serate brave con gli amici tornavo a casa più con punti interrogativi che con punti esclamativi. E questo ha fatto sì che prendessi con coraggio le redini della mia vita tra le mani e che la indirizzassi verso un sentiero che poi l'ha completata, anche se a volte complicata.
E domanda ovviamente collegata a questa: quanto è difficile oggi essere sacerdote?
Quando incontro giovani mamme o papà mi dicono quanto è difficile essere genitore oggi, e quando incontro ragazzi adolescenti con i loro problemi di crisi, di crescita, di identità, mi dicono quanto è difficile essere ragazzo oggi. Credo che il mestiere del vivere sia difficile in sé. L'autenticità della persona richiede una serietà senza sconti, e il prete non è esente da questa fatica. Esso è richiamato ad un'autenticità maggiore, per cui si può essere prete in maniera banale, rivestendo un ruolo, rivestendo un modo di fare che ti crea consensi, che ti facilita, perché nei nostri paesi ancora il prete è riverito. Ma tutto questo rimane in superficie. Se vuoi essere prete, non solo fare il prete, non puoi sottrarti ad una fatica diuturna che costa nell'ambito sentimentale e affettivo, costa nell'ambito relazionale, perché incontri gente che non selezioni, che non scegli, e costa nell'ambito dell'agenda, perché il tuo tempo non ti appartiene. Una delle critiche che amo di più è quella quando mi si dice che questo prete non ha mai tempo. Sono contento, perché vuol dire che non ho un'agenda privata e un'agenda pubblica. La mia agenda è come il mio ufficio, sempre aperto, e quando qualcuno mi chiede un appuntamento preferisco dire vieni a trovarmi, perché non mi sento un dottore della ASL o un professionista che dà appuntamenti. Preferisco essere un padre di famiglia che sta lì e che riceve, accettando l'imprevisto. Qualche appuntamento salta, qualche appuntamento slitta di una mezz'ora, ma perché c'è gente che incontro e non agende che riempio.
Una cosa che ho molto apprezzato di Don Daniele è che non appena avuto l'incarico della parrocchia, perché lui era vice alla chiesa madre a Castellana prima, ma appena è diventato titolare di parrocchia, di una parrocchia grossissima, perché San Domenico ha, come dire, un pubblico che arriva intorno ai 10.000, poi anche se non sono tutti ovviamente frequentanti, la prima scelta che ha fatto è stata quella di lasciare l'insegnamento, perché ovviamente gli avrebbe dimezzato la giornata. E un'altra cosa che ho colto da una sua conversazione è il discorso della solitudine, la riflessione, non so se la vuole riprendere, che molte volte si è più soli in coppia. È vero? Lo vogliamo ridire ai nostri ascoltatori?
Sull'insegnamento, ovvero, i ragazzi mi mancano tantissimo, mi mancano un po' meno i collegi dei docenti e tutto il resto. Scherzosamente a qualche amico dicevo, me ne sono reso conto a fine mese nella busta paga l'errore che ho fatto, ma anche questo fa parte del gioco. Sulla solitudine, sì, la solitudine fa paura, e quando incontro coppie, anche coppie di sposi rodati dal tempo, mi confronto con la loro solitudine, con la loro distanza. Magari si condividono gli stessi spazi, ma non gli stessi dialoghi interiori. Si va a letto a distanza di pochi centimetri, ma con chilometri interiori, perché si fa fatica a comunicarsi, si fa fatica a dirsi. E credo che questa sia uno dei pericoli più grandi, il riempire la nostra solitudine con incontri e con situazioni banali. Proprio perché la solitudine ci fa paura, preferiamo riempirla con la banalità. Credo che più del male dovremmo combattere la banalità del linguaggio, la banalità dell'informazione, la banalità dello stare insieme, anche a fine serata, anche nei weekend. Se la paura della solitudine mi spinge ad essere banale, mi ritroverò in un abisso di solitudine ancora maggiore che mi squarcerà dentro. E ci vuole molto coraggio questo, lo vorrei dire soprattutto ai giovani. Non fuggite la solitudine, fuggite la banalità con la quale essa può essere riempita.
Ecco, se verrete ad ascoltare Don Daniele, ascolterete sicuramente, sarete presi sicuramente da quello che dice durante le omelie, perché vedete con quanta scorrevolezza di linguaggio, proprio limpidità di linguaggio lui parla, ma con quanta altrettanta profondità. Quindi c'è veramente da tornare a casa carichi, e anche i compiti a casa che lui suole dare in effetti sono di rinforzo a quello che lui ci ha appena raccomandato, ci ha appena spiegato, perché io devo dire la verità, il Vangelo spiegato, o comunque le letture spiegate con tanta profondità, non ero abituata a sentirle. Quindi complimento in diretta, proprio non gliel'avevo Grazie, mai detto prima.
Allora, facciamo, non era concordato.
Non era concordato. Facciamo una piccola pausa, poi affrontiamo una seconda tranche di domande. Allora parleremo della Chiesa, della...
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa... Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
Allora, riprendiamo la conversazione con il carissimo Don Daniele, che divulgate l'informazione, ovviamente, come sapete, andrà in differita e potrete ascoltarlo, riascoltarlo quando vorrete. Bene, io adesso vorrei, superato il discorso più personale, parlare in generale della realtà della parrocchia di San Domenico, perché ricordo che quando Don Peppe gliel'ha presentata parlò di un transatlantico e lui fece la battuta, la barchetta di Pietro, insomma, col transatlantico è un po' contrastiva. Mi piacque molto questa riflessione. Allora, com'è il transatlantico San Domenico, o la barca San Domenico, diciamo?
È una realtà viva e verace, multiforme, perché ha un bacino di utenza variegato, con quasi 10.000 abitanti, incontro anziani, ammalati, giovani famiglie e ragazzi del catechismo, incontro gente motivata e interessata a un discorso di fede, e anche gente che vive la fede come fenomeno del momento, la curiosità del Natale, la curiosità del presepe vivente. E quello che più mi colpisce in tutti quanti è la capacità di rendere l'incontro, per rimanere in tema marittimo, una sorta di bussola per la navigazione. C'è voglia di incontro, c'è voglia di stare insieme, c'è voglia di condivisione. E questo l'ho vissuto in diverse occasioni. Per il Natale abbiamo pensato a un laboratorio per le giovani famiglie ed eravamo all'inizio titubanti sul successo di questa proposta, e invece poi le iscrizioni hanno superato di gran lunga ogni nostra così aspettativa. Il presepe vivente ha ancora una volta coinvolto diversi personaggi. L'albero di Natale, con quest'anno anche il presepe sul piazzale della parrocchia, e dietro tutte queste attività la voglia di stare insieme. In una società fatta di contatti Facebook, di like, di condivisioni mediatiche, e in una società fatta di messaggini WhatsApp e di foto che si condividono a lunga distanza, abbiamo ancora voglia di uno sguardo che ci penetri dentro, di una mano che ci stringa la nostra mano, di una pacca sulla spalla. E solo attraverso questa vicinanza è possibile trasmettere contenuti, altrimenti siamo voce che grida nel deserto.
Sì, diciamo che molte realtà parrocchiali sono popolate solo dalle cosiddette pantere grigie. E invece in San Domenico, ma sicuramente anche in altre parrocchie di Putignano, grazie appunto al rinnovamento che si è venuto a realizzare nelle guide, c'è veramente tanta gioventù, e probabilmente mi risulta che potrebbero anche esserci dei percorsi più impegnativi nelle scelte. Mi è stato sussurrato, sicuramente il parroco sa meglio di me.
È bello sapere che ci sono ragazzi e ragazze che cercano di sottrarre la propria vita alla banalità di cui si parlava prima. Ragazzi e ragazze che nel proprio percorso formativo e di scelta umana non escludano un impegno totalizzante, che passi dal fare qualcosa all'essere qualcuno. Ed è bello confrontarsi con le loro paure, con i loro timori, con le loro speranze. ecco, è la fragranza del Vangelo che affascina ciascuno di noi.
Bene, allora andiamo adesso all'argomento più impegnativo. Papa Francesco, che tutti quanti noi amiamo, e la Chiesa. Sicuramente Don Daniele c'ha da dirci delle cose importanti su queste tematiche. Dove va la Chiesa? Quanto il Papa Francesco è amato effettivamente? Io non credo dal popolo, noi lo amiamo, lo seguiremo ovunque, credo, ma dalle alte cariche, che è andato un pochettino a scomodare probabilmente.
Innanzitutto lo seguiamo in questo momento nel suo viaggio in Cile, in America Latina, un viaggio che si è preannunziato faticoso e pericoloso, con l'occupazione, la distruzione dell'Annunziatura e di qualche chiesa. Ed è difficile seguire Papa Francesco, si arranca quasi, perché il suo modo di fare, di essere, rompe schemi, mette a soqquadro consolidate abitudini, e questo può creare un po' di malcontento in chi preferisce invece la dinamica della calma e del si è sempre fatto così. Ma a me piace seguire questo Papa, questo uomo, questo vescovo, questo sacerdote, perché ricorda alla Chiesa che la Chiesa va dove sta andando l'uomo. Oggi si può dire tutto della Chiesa in teoria, ma la Chiesa è chiamata ad andare lì dove va l'uomo, a non proporre percorsi, ma a fare del percorso dell'uomo il proprio percorso. La Chiesa non ha un itinerario prestabilito e preconfezionato da proporre. La Chiesa fa proprio il percorso dell'uomo. È qualcosa che è stata dimenticata, ma è qualcosa di estremamente evangelico. La sera di Pasqua, Gesù, non appena risorto, si affianca a due viandanti, i famosi discepoli di Emmaus, e non è lui che sceglie il percorso, non è lui che sceglie la strada, lui semplicemente si affianca al loro cammino. Ecco, la mia parrocchia, la Chiesa in generale, la Chiesa di Papa Francesco, la vedo così, una Chiesa capace non di offrire percorsi, ma di affiancarsi sui percorsi dell'uomo e di cambiarli dal di dentro. Furono i discepoli di Emmaus a decidere di cambiare traiettoria, di cambiare meta. Non fu il Signore a dire strada sbagliata, strada senza via d'uscita, tornate indietro.
Ecco, io penso che tutti coloro che ascoltano saranno d'accordo con me. Questo andare dentro proprio al messaggio del Vangelo in una chiave di lettura profonda ma anche molto attualizzata. Mi piace tantissimo perché mi spinge a rifletterci anche una volta tornata a casa, quando l'ora della messa è finita, no? Quando itemis est, ma la messa comincia subito dopo, mi è stato spiegato, mi è stato spiegato una volta. Quindi che speranze ci sono per la Chiesa Cattolica? Noi anche in questa piccola realtà paesana vediamo l'incremento, no, delle altre forme, diciamo così, di religione. Per esempio sono molto attivi i Testimoni di Geova. Che messaggio c'ha di, come dire, di maggiore qualità il cattolicesimo rispetto?
Sono reduce proprio l'altro giorno da un dialogo abbastanza franco con un ragazzo Testimone di Geova, e al di là di tutto mi ha colpito che questo trentenne, confesso, eravamo in palestra, mentre maneggiava con gli attrezzi della palestra, parlava con me del Signore, del Vangelo. Stavamo parlando della figura di Giovanni il Battista e mi sono davvero commosso pensando com'è possibile. Siamo distanti per cultura, per formazione, ci troviamo casualmente in palestra e invece di parlare di tutt'altro stiamo parlando di Vangelo. E questa è la risorsa dell'uomo, che ha bisogno di quel di più che solo il Vangelo, la fede può darci. Certo, quelle differenze non vanno diluite, non vanno annientate, ma come diceva Giovanni XXIII all'inizio del Concilio Vaticano II, prima di vedere ciò che ci divide e ci allontana, guardiamo ciò che ci accomuna. E se ci accomuna la passione per il Vangelo, se ci accomuna la passione per Cristo, l'altro non sarà il diverso da me, sarà semplicemente complementare a me. Possibile fare un tragitto senza pretendere di dare in maniera preconfezionata la giusta interpretazione. Ci affianchiamo come viandanti e ricercatori di verità.
Bene, io penso che non si poteva concludere questa conversazione in maniera più profonda e più bella. Quindi io ringrazio veramente di cuore Don Daniele, perché lo abbiamo aspettato qualche settimana, perché era alle prese chiaramente con i riti del Natale, però ne valeva la pena aspettare, perché veramente ci sta dando tutto quello che è possibile dare in una chiacchierata, chiaramente così breve. Quindi l'esortazione anche al nostro regista Ezio, che non credo sia un grande frequentatore di parrocchie, però ha degli amici sacerdoti, questo mi risulta. Ecco, esortiamo Ezio a fare una capatina. Qualche messa
nel
sì.
Frattempo una capatina l'ho fatta io nel suo locale,
ecco, perché bisogna
organizza serate davvero interessanti, perché è riuscito più lui ad acchiappare me che io lui, qualcosa non quadra.
Ma vi eravate presentati?
No.
Ecco, adesso vi conoscete, quindi veramente ringraziamo di cuore Don Daniele. Poi più in là, magari se avrà tempo, un'altra capatina
volentieri
cercheremo,
tornerò a stare con voi, perché immagino dietro questo microfono i vostri volti, i vostri sguardi, le vostre curiosità,
sì.
E mi piacerebbe ritornare
Benissimo.
A dialogare con voi.
Allora cedo la parola a Anna Maria, che ci dice un attimo quelli che sono gli appuntamenti della settimana.
Ecco, buongiorno a tutti. Beh, dopo Don Daniele è proprio difficile prendere la parola, mi ha coinvolto in una maniera particolare, anche perché sono piuttosto credente e quindi approfondisco anch'io tutte le tematiche del Vangelo e tutto quello che ci può dare sostegno e stare meglio, senz'altro, perché crescere con Gesù è una cosa bellissima. Non potrei descriverla, Don Daniele ha dato i cenni abbastanza singolari, questo stare accanto alla gente. E in tutti i sensi noi cerchiamo di fare anche questo. Quindi passo adesso a elencarvi le attività che noi svolgiamo nella nostra università dal pomeriggio fino alla fine della settimana. Oggi pomeriggio c'è la riunione del gruppo Carnevale guidata da Paolo Guarini, e poi seguirà dalle 17 alle 18:30 la professoressa Maria Pia Giulivo, che ci parlerà della poesia, come la poesia può salvare la vita. Dalle 18 alle 19:30 consegniamo i biglietti per andare a teatro alla Belliana a Bari il giorno 4 febbraio prossimo. Domani ci sarà in mattinata, il pomeriggio subito, laboratorio di Aquiloni con Vincenzo Notarangelo. Poi seguirà il laboratorio teatrale, corso di lingua per stranieri. Ci sono tante attività anche la mattina che non sto qui a elencare perché sono tutti laboratori. Il 18, oltre la mattina, sempre continuiamo con la consegna dei biglietti per l'Abelliano. C'è il pomeriggio, c'è la mattina anche il corso di informatica. Il pomeriggio avremo il dottor Totaro e il dottor Cosimo Montagna, che ci parleranno della profilassi delle principali malattie trasmissibili dagli animali. Il 19 continua il corso di yoga, il corso di fotografia. Nel pomeriggio la professoressa Marzullo ci parlerà e ci inviterà a fare giochi logici. Ho terminato per questa settimana, e un invito particolare, perché noi abbiamo per la prossima settimana il nostro maestro di tango argentino, che è un maestro di un certo livello, e vogliamo spingere la gente, perché non è un ballo, è una filosofia, questa una filosofia di vita, proprio per non essere banali, direi proprio, perché non si va alla ricerca di chissà che cosa, ma quella di gestire, di saper conoscere se stessi e il proprio corpo. Un saluto a tutti, buona settimana.